Siamo a conversazione con Elena Bucci e Marco Sgrosso. Parliamo con loro dello spettacolo Svenimenti. La prima domanda è in merito a un sottotitolo che voi avete dato: un vaudeville dagli atti unici, dalle lettere e dai racconti di Anton Chekhov. Per chi non è del mestiere, che cos'è un vaudeville?
Il vaudeville è una forma di, diciamo, di spettacolo che è anche vicino al varietà, uno spettacolo, diciamo, frizzante, musicale e divertente. In questo caso qui, siccome Chekhov definiva i suoi atti unici dei vaudeville e anche a volte le opere maggiori, aveva un contrasto anche, per dire, con Stanislavski, che gli dava questo carattere più malinconico, diceva: no, ma io ho scritto un vaudeville. Vaudeville per Chekhov sono questi schizzi, questi ritratti di vita, di famiglie, di situazioni dove, diciamo, la malinconia è molto leggera, e quello che a lui interessava era anche la nota grottesca, comica e ridicola che c'era in queste vicende.
Continuando con il sottotitolo, si parla di atti unici, lettere e racconti che voi avete intrecciato in una drammaturgia piuttosto stratificata e complessa. Mi piacerebbe capire come avete selezionato i materiali e anche come li avete montati.
Per quanto riguarda gli atti unici, abbiamo fatto delle confronti con delle traduzioni e dei micro inserimenti che sono venuti nel corso delle prove e delle repliche, che di solito sono molto esplosivi e non si riconoscono nella tessitura di Chekhov. Per quanto riguarda tutta l'altra parte connettiva, quella che, dove Olga racconta ed evoca attraverso le lettere, diventa la voce di Chekhov, evoca, parla con i personaggi, quella è stata inventata nel corso a partire da tante letture di lettere, di materiali. Ci sono raccolte di lettere bellissime che non si trovano più. Denuncio questa assenza di materiale che riguarda il teatro, le lettere, la poesia, che è incredibile. Queste c'è una raccolta della Ginsburg e anche un bellissimo libro delle lettere di Olga Knipper e di Chekhov, anche quello introvabile, che mi è capitato di trovare per caso a Torino, così ho detto: ah, guarda, questo è destino. E dopo averne lette tante, nelle prove ho provato a improvvisare a partire da quei materiali, quindi è tutto fondato, non c'è niente di non fondato storicamente, di inventato come dato, però non esistono in questa forma le lettere, è una cosa che è un magma che ho creato improvvisando mentre lavoravamo e anche durante le repliche, per cui è ancora in leggera mutazione per capire qual è il giusto tono, l'equilibrio e quant'altro. E mi sembrava bella questa cosa che tutto partisse da un'evocazione delle lettere della moglie scritte quando lui già non c'era più.
C'è quindi evidentemente anche un lato malinconico. Come avete inteso l'equilibrio tra le due componenti, quella più frizzante e quella più, diciamo, malinconica?
Nel grande laboratorio di Chekhov concreto e nell'immaginario, nell'atmosfera della sua opera, sono presenti entrambe le dimensioni, e quello che può apparire forse malinconico, almeno per me, non lo è in quanto è un dialogo ininterrotto che somiglia molto anche a quello che facciamo in teatro. È questo dialogo ininterrotto con i morti, non nel senso funereo del termine, ma nel senso vivificante. Noi viviamo di parole di gente che non c'è più, anche quelle più comiche. La bellezza di Chekhov è anche in questo equilibrio magico tra l'aspetto malinconico e quello e questo aspetto affettuoso, comico, che non è mai sarcastico, anche quando è più comico.
Aggiungo una piccola cosa, che è il fatto che in tutta l'opera di Chekhov e anche nei racconti, a proposito di, anche rispetto alla domanda di prima, anche la selezione dei racconti è stata molto difficile, e diciamo per noi è come se ci fosse ancora uno spiraglio aperto, perché lui ha scritto tantissimi racconti. A un certo punto noi abbiamo dovuto fare una selezione anche un po' forzata, perché tanti racconti sarebbero entrati in maniera giusta in questo spettacolo qui. Allora, dicevo, nei racconti, negli atti unici, ma anche nelle opere, questo equilibrio tra malinconia e comicità c'è sempre in Chekhov. Anche, per dire, nel Giardino dei ciliegi, che tutto sommato è la storia della fine di una famiglia, della fine di un'epoca, eccetera, questi personaggi sono leggeri, ridicoli, fanno sorridere i camerieri, fanno sorridere i proprietari, ed è quella battuta che a un certo punto Elena dice nello spettacolo, dove lui è stato rimproverato di scrivere di antieroi, ma lui scrive degli uomini, delle persone come sono, e tutti noi abbiamo sempre un lato comico e un lato malinconico.
Prima si è nominato Stanislavski. Il rapporto tra Stanislavski e Chekhov è all'insegna di questo ossessivo realismo. Abbiamo libri di regia che ci raccontano questo. Nel vostro caso invece, quale verità cercate nel vostro avvicinamento a Chekhov?
Forse è una realtà emotiva. Anche l'idea di questo viene detto di fotografie che vengono dipinte, deformate dall'immaginazione, sicuramente non è realismo nel senso mimetico, ma sono vari modi di sentire un'autenticità dei sentimenti, delle emozioni, sia che siano comiche, che siano malinconiche, che siano di qualsiasi genere sia, non passano attraverso la copia della realtà. Anche se quando viene si parla di Stanislavski, almeno qui la cosa che perlomeno quando io lo nomino mi interessava di più era proprio far partecipe il pubblico di una cosa che a me emoziona molto, no? In fondo Stanislavski ha portato a successo Chekhov, che prima aveva sempre non aveva avuto una gran fortuna ai debutti, eppure avendolo portato a successo Chekhov si sente tradito rispetto a quello che lui intendeva. E quindi come a volte esistono delle terze opere rispetto all'autore che le mette in scena, sono quelle cose magiche che vengono dall'intento, è quella cosa bella che è del teatro, quando viene fuori qualcosa che è l'intento di molti, l'unione di molti stili in apparenza che fanno uno stile. Quindi per rispondere alla tua domanda, anche la bellezza del teatro è anche che tu puoi cambiare da un momento all'altro, non sei obbligato a un'omogeneità, perché la vita non lo è, possiamo essere in 5 minuti, possiamo essere astratti, puoi diventare comici, poi grotteschi, poi...
La realtà in teatro secondo me è la verità, in teatro è assolutamente necessaria, ma la verità teatrale non è la verità della vita quotidiana. Questa è una lezione che ci veniva da Leo, è una cosa che io ho sempre sentito, che noi sentiamo, e soprattutto non è sempre uguale. Se prendiamo per esempio questo spettacolo, le parti recitate e scritte da Elena di Olga hanno un tono che è completamente diverso, per dire, da quello della domanda di matrimonio, ma perché la verità di quelle due cose è diversa. La verità della domanda di matrimonio è sopra le righe, perché se tu lo fai sotto le righe non è più vero e non funziona, come la verità di Chekhov non è la verità di Molière, non è quella di Pinter, eccetera. Allora è molto importante, quando si va in teatro, capire con che materia tu stai avendo a che fare, perché siccome il teatro è una suggestione, ha un filtro, è qualcosa che trasforma, noi usiamo un palcoscenico, questo palcoscenico può essere una camera, ma può anche essere l'universo. Allora questo ci fa capire che la verità del teatro non è il realismo naturalistico di un certo tipo, è un'altra cosa.
Allo stesso tempo è anche vero che la vicinanza con quanto è autentico è proprio quello che andiamo cercando.
Concluderei con un'ultima domanda che parte dall'analisi che Mirella Schino ha fatto rispetto al percorso di Eleonora Duse. Diceva che Eleonora Duse, attraverso i diversi ruoli che interpretava sera dopo sera nei diversi spettacoli, creava una sorta di super personaggio che utilizza e allo stesso tempo trascende i singoli ruoli. A me sembra di leggere, nel caso vostro, una analoga continuità.
Avendo attraversato anche degli spettacoli solitari un po' di più, succede che ci sono dei punti dove si incrociano, dove si intersecano, dove ci sono delle cose che in modo diverso, però come delle tematiche che tornano e che ogni volta bisogna rifrangere in un altro modo. Quindi intuisco questa cosa, come questa cosa possa diventare consapevole con il passare del tempo, e allo stesso tempo il tentativo anche di non farne una maniera, che è sempre il pericolo più grosso che abbiamo, che cerchiamo sempre di sventare con degli stratagemmi a volte anche molto dolorosi e disorientanti, come il panico che si innesca quando, io penso che sia un antidoto alla ripetitività.
Ma io penso che sia vero questa cosa che hai detto, per quanto mi riguarda, nel senso che, come dicevo prima, a seconda della materia su cui sto lavorando come attore mi vengono degli stimoli diversi, ma l'idea di andare verso una stilizzazione, che io poi spero sempre che non diventi manierismo, mi viene da delle caratteristiche. A me piace pensare che mi calo in un universo, che è quello dell'universo che questo personaggio mi ispira e che è diverso. È chiaro che cambia molto a seconda seconda del tipo di opera che affronti, del tipo di autore e anche dell'atmosfera dello spettacolo. Ed è una cosa che da un lato è consapevole, dall'altro diventa consapevole nel corso delle prove e spesso anche nel corso delle repliche, ed è un po' anche un fare i conti con le proprie forze fisiche, con le proprie forze vocali, il trovare, mi piace magari pensare, trovare che c'è una caratteristica. La cosa difficile è mantenere quell'equilibrio in cui io mi sento sempre sincero in quello che sto facendo, anche se è una cosa esagerata, tra virgolette. Però sì, c'è questo discorso del personaggio, del super personaggio, perché come indole mia di attore mi piace l'idea di cambiare.
Abbiamo conversato con Elena Bucci e Marco Sgrosso in merito allo spettacolo Svenimenti. Elena Bucci e Marco Sgrosso sono fondatori della compagnia Le Belle Bandiere, che oltre a Svenimenti fa una grandissima quantità di altre cose diverse, delle quali evidentemente in questo momento non riusciamo a parlare, ma chi fosse curioso può iniziare almeno guardando il loro sito, che è www.lebellebandiere.it. Qui è Michele Pascarella per Gagarin Orbite Culturali.